Requiem di Ligeti, raccontato da Giacomo Fronzi.
La musica religiosa di Ligeti ha un'aura ultraterrena che l'ha resa adatta per 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Per me la musica di Ligeti resta l'elemento sublime di quel film eccezionale. Tuttavia, se il Requiem e Lux Eterna utilizzati nel film somigliano a qualcosa, questo qualcosa non sono uomini scimmia e monoliti sulla luna, ma ululati di bestie mitiche, lamenti di stelle isolate in nebulose dimenticate, canti rituali di spettri. È la musica sacra più autenticamente cosmica che io conosca. Così scrive Jan Swafford nel suo libro Il linguaggio dello spirito. E queste parole in effetti ben ci introducono a quel mondo misterioso, inquietante, un po' cupo, ma estremamente aperto e per l'appunto cosmico, che è la musica di George Ligeti, il cui Requiem viene eseguito per la prima volta a Stoccolma il 14 marzo 1965. Come racconta Richard Steinitz nella sua splendida biografia dedicata a George Ligeti, la prima esecuzione del suo Requiem è stata un'esperienza sconvolgente per tutti. Per l'orchestra, che era l'orchestra della radio svedese, per il suo direttore, Michael Gillen, per i solisti, ma anche per il pubblico e per la critica. Quella performance ha avuto un impatto senza eguali sul mondo concertistico svedese. A quanto pare per settimane i critici musicali hanno commentato quell'opera e quell'esecuzione, considerate incomparabili con qualsiasi altra musica. Parlavano di enorme forza espressiva, un grido per tutti gli esseri viventi. E ancora il critico musicale William Mann, sulle colonne del The Times, dopo la premiere londinese del 1971, parlerà di un lavoro così convincente da far quasi dimenticare la nona di Beethoven che era stata eseguita insieme al Requiem prima dell'intervallo. A ulteriore riprova del grande successo di quest'opera arriveranno poi il primo premio della Società Internazionale di Musica Contemporanea nel 1966 e l'anno successivo il premio Beethoven conferito dalla città di Bonn. Ma come nasce questo che rapidamente verrà considerato un vero capolavoro? abbiamo detto che la prima esecuzione verrà organizzata a Stoccolma, in Svezia. Non si tratta ovviamente di un caso, fin dal 61 infatti Ligeti aveva iniziato a frequentare la capitale svedese. Ci si recava lì diverse volte l'anno per andare a insegnare alla Royal Swedish College of Music. Già in quel 1961, sia a Ligeti sia a Lutoslavski, oltre che ad alcuni compositori scandinavi, viene chiesto di comporre un'opera in occasione del 10° anniversario della rassegna Nutida Musik, che in svedese sta per musica del tempo presente, musica contemporanea, rassegna della radio svedese, anniversario che si sarebbe festeggiato nel 1965. Per questa occasione Lutoslavski comporrà un quartetto d'archi e il nostro Ligeti appunto il Requiem, sul quale inizierà a lavorare nel 1962. Come ci racconta ancora Steinitz, molti degli schizzi vengono scritti da Ligeti nei comodi, eleganti e confortevoli caffè di Vienna, autentica seconda casa dei suoi cittadini. Anche perché Ligeti non aveva un pianoforte. Pensate che solo alla fine degli anni 60 un'amica canadese della moglie Vera gli regalerà uno Steinway, verticale tra l'altro, e soltanto nel 1973 riuscirà a permettersi un pianoforte a coda. Il Requiem di Ligeti, a dispetto del titolo, non ha una destinazione liturgica. E questo è confermato sia dal tipo di commissione, abbiamo detto la radio svedese, sia dall'assenza di sezioni tipiche della messa da Requiem, sezioni come l'Agnus Dei o l'Offertorio. Della tradizione restano invece le quattro parti di cui è composto, cioè l'Introitus, il Kyrie, il Dies Irae e il Lacrimosa. L'Introitus viene scritto da Ligeti molto rapidamente, cosa che invece non accadrà per il Kyrie, la cui densa e complessa trama contrappuntistica porterà il compositore a ultimare questa parte in ben 9 mesi. Lacrimosa verrà conclusa soltanto nel gennaio del 1965, appena 2 mesi prima della première dell'opera. Intanto, già a metà dell'anno precedente, il coro inizia a provare i primi 3 movimenti. Sia i coristi sia il loro direttore, Erik Eriksson, ben presto si rendono conto però delle enormi difficoltà esecutive, soprattutto dal punto di vista dell'intonazione. Pur essendo molto esperti in fatto di musica atonale, alla fine dell'estate un disperato Eriksson invierà un telegramma a Ligeti, un telegramma che suonava più o meno così: «Vieni subito a Stoccolma, non riusciamo a imparare il tuo pezzo». A quanto pare il compositore, al suo arrivo nella capitale svedese, troverà coro e direttore letteralmente terrorizzati. E Ligeti, anche grazie alla sua affabilità, riuscirà però a tranquillizzare tutti, rassicurandoli sul fatto che le loro eventuali imprecisioni le avrebbero dovute considerare inevitabili proprio per via della scrittura e della tecnica vocale richiesta dalla partitura. quindi tutto bene, le prove continueranno e il risultato sarà davvero eccellente. Il Requiem di Ligeti, per via della sua particolare difficoltà tecnica, non troverà subito spazio nei cartelloni dei teatri, per quanto fosse stato subito considerato un capolavoro autentico. Con quest'opera siamo a metà degli anni 60. Ma cosa è accaduto prima e cosa accadrà dopo nella vita del compositore ungherese? Intanto va detto che, come molti altri suoi colleghi provenienti dall'Est Europa, anche Ligeti inizia a farsi conoscere con un certo ritardo rispetto all'inizio della sua attività. Ha quasi 40 anni quando, in occasione dell'edizione del 1960 del festival organizzato a Colonia dalla Società Internazionale di Musica Contemporanea, fa la sua apparizione sul palcoscenico mitteleuropeo e internazionale. Ligeti è un uomo discreto e riservato, ma anche molto ironico. E di questo spirito ironico ci sono molte tracce nella sua produzione, come in alcuni passaggi di Musica ricercata per pianoforte del 53, e nelle Aventure del 1962 per baritono, mezzo soprano, soprano e ensemble, o nell'opera in due atti e quattro quadri Le Grand Macabre, composta tra il 74 e il 77, ma su questo ci torneremo tra poco. Quest'uomo tanto mite quanto geniale nasce il 28 maggio 1923 in Transilvania, in una famiglia ebreo-ungherese. L'ambito occupazionale del padre Alexander è quello economico-bancario, tuttavia durante la Prima Guerra Mondiale sarà costretto ad arruolarsi. In uno scontro a fuoco Alexander rimarrà ferito gravemente e durante la sua degenza in ospedale conoscerà Ilona Soomogi, un oculista, che di lì a poco diventerà sua moglie. Giorgi è un ragazzino silenzioso, ma dall'immaginazione fervida e inquieta. Oltre che alla scuola, si dedica al francese e alla scherma, abbandonandosi a lunghi viaggi con la fantasia. Immagina mappe stradali incredibilmente complesse, lingue inesistenti, e si impegna anche nella chimica, teorica e pratica. Quando ha 12 anni, rischia di far saltare in aria la casa durante alcuni suoi esperimenti di chimica, casa nella quale viveva anche la nonna, che sarà costretta a spostarsi in un altro appartamento. Nel corso degli anni 30 la famiglia Ligeti inizia a sentire drammaticamente il peso dell'essere considerati diversi e non troppo graditi. Il nazismo si fa sempre più violento e intollerante e loro, ebrei ungheresi, vedono crescere la diffidenza attorno. Intanto i genitori di Giorgi gli consentono di iniziare a studiare pianoforte, dopo che qualche anno prima era stato avviato allo studio del violino il fratello minore Gabor. Ma Giorgi è ormai 14enne, un'età forse troppo avanzata per aspirare a diventare un pianista professionista, ma certo non troppo avanzata, semmai il contrario, per dedicarsi alla scrittura della musica. In casa della sua insegnante di pianoforte inizia a buttare giù qualcosa, brevi pezzi per pianoforte che richiamavano lo stile di Grieg in particolare. Di lì a poco si cimenterà prima con un quartetto d'archi e poi, a 16 anni, con una grande sinfonia in la minore con scoppio di esplosivi. Intanto, all'inizio degli anni 40, la situazione precipita. Il papà Alexander morirà nel campo di Bergen-Belsen, il giovane fratello Gabor in quello di Mauthausen. Lui, internato nel campo di lavoro di Szeged, si salverà, e con lui sua madre Ilona. È sicuramente il momento più tragico, più buio dell'esistenza di Ligeti e della sua famiglia.
Kindern einen Rausch, o altes Paradies, wo bist du hin, wo bist du hin, wo bin ich, wo bist du, wo
George Ligeti, sopravvissuto e tornato libero, riprende e conclude gli studi di musica, iniziando anche a insegnare, ovviamente, materie musicali. Sono anni in cui la chiusura del blocco sovietico e l'ostilità politica nei confronti della cultura occidentale implicano, tra le tante conseguenze, anche l'impossibilità di ascoltare musica che non fosse preliminarmente stata vagliata dalle autorità competenti in materia. La musica proibita, come quella di Boulez, Nono, Messiaen o Stockhausen, si riusciva ad ascoltare soltanto in tarda sera o la notte alla radio, per quanto fosse musica infarcita di interferenze, rumori e fruscii. Così come per gli ascolti, anche eventuali notizie, novità o partiture giungono al di qua della cortina di ferro in modo indiretto. Musica elettronica, musica aleatoria, musica seriale. Alcune di queste esperienze musicali, sotto forma di idee, arrivano alle antenne molto ricettive di Ligeti. Pur muovendosi soprattutto nell'ambito della musica popolare ungherese e rumena e della musica antica, valga l'esempio di un omaggio a Frescobaldi per organo del 53, Giorgi inizia a sperimentare alla maniera di Bartók, Stravinsky o Webern. Ecco che nella prima metà degli anni 50 vedono la luce musica ricercata e il quartetto d'archi numero 1, Metamorfosi notturne. Musica ricercata, che è un ciclo di 11 brevi brani per pianoforte, viene eseguita anch'essa per la prima volta in Svezia, quasi 20 anni dopo la sua composizione. Nel titolo di questo lavoro c'è un evidente richiamo ai ricercare cinquecenteschi, nei quali i compositori si cimentavano nella ricerca, appunto, di tutte le modalità possibili di sviluppo di un tema. In musica ricercata, Ligeti organizza gli 11 brani in modo molto preciso. Nel primo vengono utilizzate due sole note, il La e solo nelle ultime 4 battute il Re. Nel secondo brano 3 note, Mi diesis, Fa diesis, Sol, e così via fino all'11° brano, nel quale vengono impiegate le 12 note della scala cromatica, dal La al Sol diesis. Il secondo brano di musica ricercata è sicuramente il più famoso e lo riconoscerete subito associandolo all'ultimo film di Stanley Kubrick del 1999, Eyes Wide Shut. Alla fine del 1956, anno molto turbolento per la storia del blocco sovietico, Ligeti lascia Budapest alla volta di Vienna e qui, insieme alla moglie Vera, ci rimarrà fino al 12 giugno 2006, quando a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute si spegnerà all'età di 83 anni. Lo sviluppo del linguaggio di Ligeti appare particolarmente dinamico, tanto per i mezzi utilizzati quanto per lo stile compositivo. Wolfgang Schreiber ha individuato tre ambiti stilistici. Al primo sarebbe riconducibile la musica di tipo continuo, composta tra il 57 e il 61, e parliamo di lavori elettronici come Articulation, Glissandi o Pièce électronique, oppure Apparition per orchestra, o il Poème symphonique del 62, cerimoniale musicale per 100 metronomi azionati da 10 musicisti guidati da un direttore. Apparition viene generalmente considerato parte di un trittico che vede la luce in quegli anni e del quale fanno parte Atmosphère del 61 per orchestra e Volumina per organo. Con Apparition Ligeti inizia ad allontanarsi dal solco weberniano, sperimentando parametri nuovi che hanno a che fare sia con l'organizzazione dei suoni e con la struttura dell'opera, sia con la gestione dei timbri e con la percezione. Tra gli elementi di novità emergono quella che il compositore ungherese ha definito micropolifonia e anche l'utilizzo dei cluster. Non è un caso che questa ricerca abbia trovato anche espressione saggistica con un testo del 58 intitolato Metamorfosi della forma musicale. Il secondo ambito stilistico di cui parla Schreiber sarebbe quello delle opere con spiccato carattere di evento e sarebbe collocabile tra il 62 e il 70, e qui troveremmo altri lavori come Aventure, Le Nouvelle Aventure, Lux Eterna, Lontano e il nostro Requiem. Le opere di Ligeti del terzo periodo invece, quello che andrebbe dal 71 al 76, sarebbero caratterizzate da una polifonia più trasparente, più sottile, e rientrerebbero in questo ambito lavori come l'opera in due atti e quattro quadri, Le Grand Macabre. Volendo implementare, per così dire, la proposta di Schreiber, che si ferma appunto alla fine degli anni 70, potremmo ipotizzare un quarto ambito stilistico dagli anni 80 in poi, caratterizzato per una ritmica complessa, ma anche per un certo alleggerimento del cromatismo, per il ritorno a melodie e ritmi popolari ungheresi e bulgari, nonché per un'apertura a ritmi africani e latinoamericani. Farebbero parte di questo gruppo lavori come le tre Ölderlin Fantasien del 1982 per coro misto a cappella a 16 voci, gli stupefacenti tre libri di studi per pianoforte composti tra l'85 e il 2001 e il meraviglioso concerto per violino e orchestra composto tra il 90 e il 92.
Thank you.
La puntata di oggi era dedicata alla prima esecuzione pubblica avvenuta il 14 marzo 1965 a Stoccolma del Requiem di George Ligeti. Da subito musicisti, pubblico e critica si sono resi conto di essere al cospetto di un capolavoro. Non monumentale, la sua durata infatti è di circa mezz'ora, ma stupefacente per qualità, per difficoltà tecnica e per efficacia. Influenzato da compositori quattro e cinquecenteschi come il fiammingo Johannes Ockeghem, l'inglese Thomas Tallis e il nostro Giovanni Pierluigi da Palestrina, ma anche e inevitabilmente direi da Bach, Ligeti con il suo Requiem scrive una pagina importantissima nello sviluppo della musica sacra. Ricorrendo a una scrittura dalla densità meno continua, benché sempre presente, e abbandonando il piglio nervoso di lavori più o meno coevi, qui con il Requiem il compositore ungherese esplora la siderale profondità della domanda sul nostro destino dopo la morte, in un quadro di terrificante incertezza. Colori scuri e oscuri si alternano a sussulti che a volte si inabissano nel silenzio e altre volte cedono a improvvisi momenti di caos, di entropia, avrebbe detto Ligeti. Non stupisce allora che questo Requiem sia stato immediatamente interpretato come il grido di dolore dell'umanità, come una visione del destino umano sacra e laica allo stesso tempo, ma anche, forse e al contrario, come la colonna sonora di una possibile futura utopica redenzione.
Il 14 marzo 1965 viene eseguito per la prima volta a Stoccolma il Requiem di Ligeti. Giacomo Fronzi lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.